Il radiogiornale.
Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni, almeno 4 i morti, un centinaio i feriti, usato per la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Si rincorrono da sabato le dichiarazioni su un possibile accordo per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. L'intesa su una prima parte dell'accordo è data per vicina da entrambe le parti, aprirebbe a veri e propri negoziati di pace per i successivi 60 giorni. Evasione fiscale, quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz, lo ha deciso il Tribunale federale. Sport, calcio, al San Gallo la Coppa Svizzera dopo la sconfitta inferta allo Stade Lausanne-Uchy. In Formula 1 è Kimi Antonelli, su Mercedes il vincitore del Gran Premio del Canada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. C'è la condanna di molti dirigenti europei dopo l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kiev, un bombardamento massiccio con 90 missili e 900 droni, solo in parte intercettati. Usato anche un missile balistico che potenzialmente può trasportare una testata nucleare. I dettagli con Giuseppe Bucci.
Sì, iniziamo proprio da qui, da questo missile che si chiama Oreshnik. È la terza volta che viene impiegato dall'inizio del conflitto, la prima nella regione di Kiev e, come hai detto, può trasportare anche ordigni nucleari. Mosca ha confermato di aver utilizzato l'arma secondo i vertici militari russi, ma qui distinguere realtà o propaganda diventa più complicato. Si tratta di un'arma all'avanguardia, un missile ipersonico, difficile da intercettare, in grado di colpire lontano fin nel cuore dell'Europa. Particolari che hanno contribuito a innescare in giornata la reazione di diversi dirigenti europei, dall'UE ai capi di governo di Germania, Francia e altri ancora, un coro di condanna per quello che viene definito un chiaro atto di intimidazione da parte del Cremlino e un'escalation irresponsabile. Da parte russa l'intenso bombardamento su Kiev viene invece giustificato come la risposta all'attacco di qualche giorno fa nella regione ucraina di Lugansk controllata da Mosca contro un dormitorio studentesco. Kiev però smentisce di aver colpito obiettivi civili. Una risposta, quella russa, che ha provocato 4 morti, un centinaio di feriti a Kiev e nella regione circostante, colpiti i centri commerciali, zone residenziali e anche musei come quello su Chernobyl, andato distrutto, stando a quanto ha comunicato il presidente Zelensky. Insomma, un'altra giornata ad altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina, e con i mediatori americani impegnati in queste ore più che mai sul fronte iraniano, non si intravedono almeno a breve i presupposti per una ripresa di trattative di pace, finite in un vicolo cieco nonostante l'enorme stanchezza da una parte e dall'altra.
Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco. Mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano, la tanto attesa riapertura dello stretto di Hormuz e condurre a una seconda fase negoziale sulla questione nucleare. Oltre a questi punti, quali altri dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
Ufficialmente nulla. 3 alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco, finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
Pierin Vincenz torna a far parlare di sé e dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione è del Tribunale federale e a rivelarla è la Sonntags Zeitung. Vincenz, ex presidente di direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco appenzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi. Roberto Scolla.
Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincenz. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato oggi dalla Sonntags Zeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincenz una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che, in una sentenza datata 1 maggio, ha dato torto all'ex banchiere e così Vincenz è stato condannato definitivamente per sottrazione d'imposta. Oltre alla multa di 976.000 franchi, l'ex numero uno di Raiffeisen dovrà anche versare quanto dovuto al fisco per quei milioni incassati come reddito. E potrebbe trattarsi di nuovo di una somma considerevole che la Sonntags Zeitung stima in 850.000 franchi, comprensiva di imposte comunali, cantonali e federali. A tutto ciò si aggiungono altre decine di migliaia di franchi dovute per spese legali e processuali.
La pagina sportiva è firmata da Giordano De Lucia.
Sì, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano della Mercedes si è imposto questa sera a Montreal al termine di un gran premio dai tanti colpi di scena. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare proprio quando era al primo posto. L'italiano ha poi preso il comando mantenendolo fino al termine della gara davanti ad Hamilton su Ferrari e Verstappen, terzo con la sua Red Bull. Lontane le McLaren penalizzate da una cattiva scelta delle gomme, Antonelli al suo quarto successo in stagione allunga il suo vantaggio in testa a 43 punti sul compagno Russell. Nel calcio si è chiuso il campionato di Serie A con la grande sorpresa del Como che vittorioso 4-1 in casa della Cremonese e favorito dalla sconfitta in attesa del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari. Como che si qualifica in Champions League, Champions in cui giocherà la prossima stagione anche la Roma che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus, e Cremonese che scende in Serie B a salvarsi è il Lecce, vittorioso 1-0 su Genoa. Da notare anche l'ufficializzazione dell'addio alla panchina del Napoli di Antonio Conte. In Inghilterra invece all'ultima giornata il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocede il West Ham. E ricordiamo che nel pomeriggio a Berna il San Gallo ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo 3-0 in finale lo Stade Lausanne-Uchy. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa Svizzera della storia dopo quella vinta contro il Bellinzona in finale nel 1969. Per la mountain bike ebbe il terzo posto di Filippo Colombo a Nove Mesto. Per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo dove non saliva da quasi 1 anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock. Al Giro d'Italia successo a sorpresa oggi e di Frederik Dwersnes impostosi beffando i velocisti favoriti di giornata grazie ad una fuga di 4 corridori risoltasi poi nel finale proprio a favore del norvegese. Nessuna variazione nella classifica generale cappeggiata da Vingegaard, giro che domani osserva una giornata di pausa prima dell'atteso arrivo in Ticino martedì. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2, Finlandia a punteggio pieno nel girone come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte martedì in palio, il primo posto per il nuoto dopo il secondo posto ieri nei 200 misti. Noè Ponti si è ripetuto nei 100 delfino del meeting Mare Nostrum di Monaco chiudendo ancora secondo. Nel Principato il ticinese è stato preceduto solo dall'ungherese Milak. Infine il basket e l'Olympiakos, che ha vinto l'Eurolega 2026 battendo ad Atene in finale il Real Madrid per 92-85.
E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo lunedì 25 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi. Termina qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.